E così possiamo iniziare insieme, carissimi amici ascoltatori, anche quest'oggi insieme la settimana. Abbiamo iniziato a studiare, nella precedente settimana trascorsa, il libro profetico di Zaccaria, se vi ricordate. E Zaccaria, il cui nome significa colui del quale il Signore si ricorda, viene identificato come il figlio di Berechia. Questo nome, Berechia, vuol dire «il Signore benedice», e suo padre era il figlio di Iddo, che significa «al tempo stabilito». Di certo questo insieme di nomi dal ricco significato richiama alla mente l'incoraggiamento dato al residuo che era ritornato a Gerusalemme dopo la schiavitù babilonese. Dio si ricorda e benedice al tempo stabilito. Sebbene il nome Zaccaria fosse comune tra gli ebrei, vengono menzionati 28 Zaccaria, infatti nel Vecchio Testamento, ci sono insegnanti della Bibbia che identificano lo Zaccaria di questo libro con lo Zaccaria martire, che il Signore menziona in Matteo 23 al versetto 35. Molti tengono poco conto di questa possibilità, ma è interessante notare che l'ebreo Targum afferma che Zaccaria fu ucciso nel santuario e che era sia profeta che sacerdote. In Neemia 12 al versetto 4, Iddo è menzionato come uno dei capi di una famiglia di sacerdoti e lo storico Giuseppe racconta l'uccisione di uno Zaccaria, il figlio di Baruch, cioè Berechia, come commesso nel Tempio da partigiani proprio prima della distruzione di Gerusalemme. Un'altra osservazione interessante è che la profezia di Zaccaria chiude praticamente il Vecchio Testamento, è il penultimo libro, e il Nuovo Testamento si apre cronologicamente con il racconto da parte di Luca di un altro Zaccaria, che significa «il Signore si ricorda», e sua moglie Elisabetta, il cui nome vuol dire «il suo patto». Zaccaria era un sacerdote che stava servendo all'altare dell'incenso quando un angelo gli apparve con un messaggio di Dio dopo 400 anni di silenzio. Così di nuovo Dio si ricordò del suo patto. La profezia fu scritta nel 520 a.C. e Zaccaria era contemporaneo di Aggeo. Abbiamo inoltre detto che questo libro ha la caratteristica di un'apocalisse. Le visioni assomigliano a quelle del libro di Daniele, Ezechiele e Apocalisse. Daniele e Ezechiele nacquero in Israele, ma scrissero i loro libri mentre erano fuori dal paese. Zaccaria nacque al di fuori di questa terra, presso i canali di Babilonia, ma scrisse una volta tornato in Israele. È interessante che Daniele, Ezechiele e Giovanni fossero tutti fuori Israele quando scrissero. Solo Zaccaria era in Israele quando scrisse le sue visioni profetiche. Nell'oscuro giorno dello scoraggiamento che soffocava il residuo del popolo, vide la gloria ed ebbe una visione di speranza. Egli ha più profezie messianiche di tutti gli altri profeti minori. Questo è veramente un libro importante, interessante. Zaccaria era contemporaneo di Aggeo, ma il suo libro è in netto contrasto con quello di Aggeo, non come messaggio, ma come scopo e stile. Sicuramente si conoscevano l'un l'altro e profetizzavano allo stesso popolo, nello stesso periodo. Tuttavia le loro profezie sono tanto diverse, sembrano appartenere a periodi diversi, anche se vengono mandati allo stesso popolo e nello stesso momento. Aggeo era lì, alla fondazione del Tempio, prendeva le misure. Lui aveva davvero i piedi per terra. Zaccaria era un uomo con la testa per aria, nel senso buono del termine. Nessuno che ha 10 visioni in una notte è proprio normale, diremmo noi. Era un uomo che definiremmo sognatore, mentre Aggeo era un uomo pratico. Tuttavia entrambi parlavano da parte di Dio allo stesso popolo e nello stesso periodo e parlavano dello stesso problema. Ancora oggi ci parlano entrambi, ma ognuno a modo suo. Bisogna ammettere che ancora oggi c'è bisogno di questi due tipi di uomini. Vanno bene insieme. C'è bisogno dell'uomo pratico, pragmatico, che stia con l'uomo visionario, perché c'è pericolo nel sognatore. Troppo spesso i sognatori non sono pratici. D'altro canto, l'uomo pratico troppo spesso manca di visioni, così quando li si mette insieme si ha una felice combinazione. Volendo fare uno schema del libro, potremmo dire che nei capitoli dall'1 al 6 abbiamo le visioni apocalittiche messianiche e del millennio. 10 visioni tutte in una notte. Poi c'è un interludio storico nei capitoli 7 e 8 che tratterà la questione riguardo un rituale religioso, il digiuno. Ci sarà una triplice risposta, cioè che quando il cuore è retto, il rito è giusto, ma quando il cuore è sbagliato, il rito è sbagliato e che il proposito di Dio per Gerusalemme non cambia in base ad alcun rito. Poi, nei capitoli dal 9 al 14, vedremo aspetti profetici connessi con la prima venuta di Cristo, e poi con la sua seconda venuta. I primi sei capitoli trattano di visioni profetiche che sono messianiche, relative al millennio. Fino ad ora abbiamo visto le seguenti visioni. La visione dell'uomo in groppa al cavallo rosso, seguita da cavalli rossi, sauri e bianchi in mezzo a piante di mirto. Poi abbiamo visto la visione delle quattro corna. La terza visione, che era quella dei quattro fabbri o falegnami, l'uomo con la corda per misurare, poi la quinta visione di Giosuè e Satana, e infine l'ultima, la visione del germoglio e della pietra con sette occhi. Ora passiamo al capitolo 4, nel quale troviamo la visione del candelabro e degli ulivi. Siamo arrivati quindi ora alla settima visione di Zaccaria. Pensando a queste visioni che ha già avuto, possiamo vedere che spiega la storia del popolo. Le prime quattro visioni rappresentano la liberazione dalla schiavitù e dall'oppressione di Babilonia. Le visioni guardano anche alla fine dei tempi, quando Israele sarà disperso di nuovo nel mondo, come lo è oggi, nonostante sia una nazione, e il ritorno alla propria terra, quando il Signore Gesù li riporterà lì. La quinta e la sesta visione rappresentano la salvezza spirituale. Il sommo sacerdote Giosuè, vestito con vesti sporche che Dio sostituì con quelle pulite, racconta la storia di un popolo riportato nella propria terra per un motivo specifico, ma non possono essere usati mentre vivono nel peccato. Devono essere ripuliti, ma non possono ripulirsi da soli, e neanche la loro religione può farlo. La ripulitura deve venire da qualcuno diverso da loro. «Poi venite e discutiamo», dice il Signore. «Anche se vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana». Isaia 1, versetto 18. Dio stesso provvede la redenzione, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Prima Pietro 1, versetto 19. La ripulitura è in realtà la salvezza. Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3, versetto 5. Ora che Giosuè, il sommo sacerdote, è ripulito, puoi pensare che sia pronto per il servizio. No, non è ancora pronto. Siamo arrivati alla visione del candelabro d'oro che ci mostrerà come Giosuè sarà reso idoneo al servizio di sommo sacerdote. Leggiamo i primi tre versetti di Zaccaria, capitolo 4. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese, «Che vedi?» Io risposi, «Ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso, ed è munito delle sue sette lampade, e di sette tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno due ulivi, l'uno a destra del vaso e l'altro a sua sinistra». Lasciami attirare di nuovo la tua attenzione sul fatto che Zaccaria era sveglio quando ebbe queste visioni. A questo punto aveva già avuto sei grandi visioni. Stava lavorando ed era ora di riposarsi un po'. Così, dopo aver avuto la sesta visione, si appisolò e l'angelo dovette svegliarlo. Non può avere la visione in sogno, ma così vedrà ogni cosa. Il candelabro è quello con sette bracci che stava nel luogo santo del tabernacolo e poi del tempio, e ai nostri giorni è uno dei simboli della nazione di Israele. Ci sono altri simboli di questa nazione usata nella scrittura, come la vite, l'ulivo, ma qui c'è un candelabro. Nel tabernacolo e poi nel tempio, il candelabro con sette bracci era il più bel pezzo dell'arredo. Era fatto a mano con oro. Bezalel, un artigiano dotato, fu colui che lo modellò in origine. C'erano tre bracci che uscivano da un lato e dall'altro del tronco principale, e su ognuno di loro c'erano bellissimi calici a forma di mandorla, in cui venivano poste le lampade. Il sommo sacerdote aveva l'incarico di curare il candelabro, doveva accendere le lampade e tenerle piene d'olio. Era compito suo sistemare gli stoppini, controllare che bruciassero continuamente. Nel libro dell'Apocalisse abbiamo un'immagine del Signore Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote, che cammina tra i candelabri che rappresentano le sette chiese dell'Asia Minore. Lui li avvertì che se non si fossero pentiti dei loro peccati, avrebbe rimosso i loro candelabri. Il nostro Signore ha uno smoccolatoio e può spegnerli quando vuole. E qui, nella visione di Zaccaria, Israele è rappresentato da un candelabro, che in futuro diventerà un testimone di Dio nel mondo. Il candelabro ha in cima un vaso. Questo è un elemento nuovo che è stato aggiunto e che non troviamo nelle istruzioni date a Mosè nel modellare ottanica d'olio sopra le 7 lampade, così che l'olio fluisca grazie alla forza di gravità nelle lampade dal vaso posto sopra, e l'olio è il fattore più importante della visione. Il candelabro parla di Cristo, le lampade con l'olio dentro parlano dello Spirito Santo. Non abbiamo un'immagine migliore dello Spirito Santo di quella dell'olio del candelabro. L'olio è uno dei più chiari riferimenti, definiti simboli della Bibbia, e il simbolismo è quello dello Spirito Santo. Mentre l'olio rappresenta lo Spirito Santo, la luce emanata rappresenta Cristo, perché Lui è la luce del mondo. Il candelabro probabilmente rappresenta l'immagine più completa di Cristo all'interno del tabernacolo. La misura del candelabro non ci viene data, perché è impossibile, è veramente impossibile misurare la deità. È stato modellato in un modo meraviglioso, con dei fiori di mandorlo aperti in cima, in cui venivano poste le piccole lampade dopo essere state riempite con olio e sistemato lo stoppino. Quando il Signore Gesù si stava preparando a lasciare la terra, disse ai Suoi discepoli che avrebbe mandato loro lo Spirito Santo, aggiungendo: «Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire, Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà». Con ciò in mente, guarda il candelabro. Il candelabro sostiene le lampade che emanano luce, e la luce, dal canto suo, rivelava la bellezza, la gloria del candelabro. In questo modo lo Spirito Santo non parla di se stesso, ma rivela la gloria e la bellezza del Signore Gesù Cristo. Ai lati del candelabro c'erano due ulivi. I due ulivi erano identificabili ai giorni di Zaccaria. Zorobabele, che era della discendenza di Davide, è uno degli ulivi. L'altro ulivo era Giosuè, il sommo sacerdote. Loro sarebbero stati due strumenti che Dio avrebbe usato per riportare la luce alla nazione di Israele e per farli luce del mondo. L'olio d'oliva, come ho già indicato, la parola in ebrei è bellissima, olio d'oro, rappresenta lo Spirito Santo. Questa profezia è anche destinata al futuro, il periodo dell'Apocalisse. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Apocalisse 11, versetti 3 e 4. A un certo momento, nel periodo della grande tribolazione, non ci saranno testimoni sulla Terra, perché l'Anticristo, con il potere di Satana, dal momento che Dio ritirerà la sua mano per un breve periodo, fermerà la bocca di ogni testimone sulla parte superiore della terra, eccetto due. Dio dice che non rimarrà mai senza un testimone. Durante quel periodo ci saranno quei due uomini che testimonieranno per lui. Ci sono varie ipotesi su chi sono questi due uomini. Io penso che Elia possa essere uno di loro, l'altro potrebbe essere o Enoch, oppure Mosè, o Giovanni Battista, o qualcun altro, non lo so. Ma la loro identità non è importante. Dio avrà due testimoni e loro in quel giorno parleranno tramite lo Spirito Santo. Saranno testimoni di Dio. Questa è la sua promessa per il futuro, proprio come ha usato Zorobabele e Giosuè ai tempi di Zaccaria. Permettimi di dire ancora che le visioni di Zaccaria sono dei passaggi che sono parte di una storia sola. Quando li mettiamo insieme ci rivelano un'immagine bellissima, completa. Dio, attraverso Zaccaria, diede queste visioni al residuo, ritornato come incoraggiamento. I figli di Israele erano stati schiavi a Babilonia e ora erano ritornati alla terra di Israele. Dio aveva chiarito che tutto questo era successo secondo il suo piano, il suo proposito. Ora, ritornati nella propria terra, dovevano essere ripuliti dai loro peccati, riportati a una comunione con Dio, così che potessero rendergli una efficace testimonianza. Sebbene queste visioni di Zaccaria avessero un adempimento locale per il passato, guardavano anche avanti nel futuro. Il completo adempimento ci sarà nel millennio, quando Dio farà ritornare Giudea alla loro terra di Israele. E Dio li purificherà in quel giorno. Nel capitolo 13 di Zaccaria vedremo che verrà posto un fondamento per la discendenza pura di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme. Al versetto 8 del capitolo 32 leggiamo questo straordinario versetto. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto dei figli di Israele. Perché sistemò le nazioni tenendo conto dei figli di Israele? La ragione è che Dio voleva che loro fossero dei suoi testimoni.